Eccoci qua, carissimi, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, innanzitutto iniziamo con una bella Ave Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Bene, accomodatevi, benvenuti a tutti. Allora, insieme nella tenda di Maria portiamo Cristo al mondo, può essere il motto della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Questa sera, come avevo detto, cercheremo un attimino di riassumere le cose che abbiamo presentato negli ultimi incontri, di riassumerli e poi di presentare quelli che sono gli obiettivi, e gli atteggiamenti, le disposizioni che caratterizzano coloro che vogliono entrare a far parte di questa realtà. Ecco, allora, servi, serve e figli del Cuore Immacolato di Maria. Questa è la definizione, direi, completa di coloro che sono membri effettivi della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Ma che cos'è la famiglia del Cuore Immacolato di Maria? L'abbiamo già detto, è un movimento, cioè una realtà ecclesiale aperta a tutte le vocazioni. Tutte le vocazioni condividono lo stesso carisma sacerdotale, religiosa e laicale. E questa è una novità nella vita della Chiesa. Infatti, più avanti lo affermeremo che non esiste una normativa da parte del codice, perché ancora non era stato in qualche modo prevista questa realtà, ma stanno cercando di adeguarsi a queste, perché non siamo gli unici, ecco, a presentare queste novità. Allora, una realtà ecclesiale aperta a tutte le vocazioni, nella quale si condividono il carisma secondo la radice battesimale. È ovvio che ogni carisma germina dal battesimo. Nel battesimo c'è questo inserimento in Cristo. Poi ogni ordine, ogni istituto, ogni congregazione, ogni movimento ha una determinata specificazione della realtà variegata che è nostro Signore Gesù Cristo. La vita, secondo gli stati di vita di ciascuno, no? Quindi condividiamo la vita, sì è vero, però io come sacerdote, come religioso, voi come laici. E poi la missione, anche questa secondo la vocazione di ciascuno. Un esempio molto chiaro, noi le nostre missioni, anche la missione si intende tutto quello di cui parleremo fra poco, perché presenteremo anche il discorso riguardante la missionarietà all'interno della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Ma la missione qui è intesa come un aspetto generico. Ma prendiamo in considerazione le pellegrinazioni Marie, le missioni al popolo, che sono una realtà a cui io sono avvezzo perché, come sapete, per molti anni ho guidato questa realtà all'interno dell'istituto. Ad esempio, che cosa vuol dire condividere la missione secondo la vocazione di ciascuno? Che se partecipano i laici alle nostre missioni, daranno il loro contributo. Ad esempio, i medici potranno tenere, i medici della famiglia del Cuore Immacolato di Maria, tenere gli incontri di informazione, ad esempio per i gruppi di sposi o così via dicendo, oppure semplicemente parlare della propria esperienza, oppure organizzare addirittura la stessa realtà. In questo momento ancora non è pienamente costituita la famiglia e quindi abbiamo dovuto adeguarci a questo, ma un giorno ci sarà un padre, una suora, un laico o due padri, due suore, due laici che animeranno anche tutte le realtà missionarie. Si fonda sul concetto di comunione, cioè compartecipazione degli stessi beni. Attenti, non è che venite privati delle cose che voi possedete. Ma una realtà molto più grande di questa. Nella Chiesa il bene per eccellenza è Dio stesso, che dona se stesso all'uomo. Quindi tutta la ricchezza di grazia che è presente all'interno del movimento va a cadere, va a raggiungere tutti coloro che ne fanno parte. La Chiesa è mistero di questa comunione trinitaria che vive al suo interno ed è sorgente della stessa comunione. È tutto riferito quindi alla Santissima Trinità, che vive all'interno della Chiesa e che comunica questa grazia. I carismi sono della e per la Chiesa. È chiaro che i carismi noi li riceviamo dalla Chiesa, che li possiede, e li esercitiamo a favore della Chiesa. Poi, un movimento ha un governo. uno statuto generale e dei regolamenti per le sue varie componenti. Vedremo tutte queste cose. I movimenti non hanno ancora collocazione codiciale adeguata, cioè nel codice di diritto canonico ancora non c'è una esplicitazione normativa a riguardo dei movimenti, perché non era ancora stata prevista. Quando nel 1982 è stato fatto, 82 mi pare, la riforma del codice di diritto canonico. Quindi le nuove forme sono approvate come associazioni di fedeli private, come ad esempio i focolarini. Private vuol dire che nasce dai laici stessi, oppure dai sacerdoti, oppure dai religiosi, oppure pubbliche come i pallottini, che invece sono favorite dall'autorità ecclesiastica. Lo statuto generale, abbiamo detto, vi ricordate, no? Che cosa abbiamo detto? Che ha un governo, uno statuto generale e dei regolamenti, no? Bene. Quindi adesso vediamo lo statuto generale. Lo statuto generale sovrintende a tutte le realtà che sono presenti nel movimento. È una fonte normativa nella Chiesa ed un documento fondamentale per la vita di un'associazione di fedeli, in quanto contiene il diritto proprio dell'ente. Cioè, lì noi abbiamo la descrizione della realtà, ciò che è nella sua essenza, la definizione di questo ente, le varie norme che lo regolano e così via dicendo. Non è da ritenersi quindi un libro di spiritualità o di devozione ad uso dei membri dell'associazione, ma un insieme di norme che regolano l'appartenenza e la vita all'interno del movimento. Un insieme di norme che regolano l'appartenenza e la vita all'interno del movimento. Quindi siamo nell'ambito appunto del codice, nell'ambito canonico. Quali sono le norme che reggono questo movimento? Esso determina le condizioni di appartenenza ad un'associazione ecclesiale, il carisma e la sua costituzione, lo spirito che promana da uno o più fondatori, cioè il modo, o meglio, lo stile con cui concretizzare il Vangelo. Questa è una definizione di carisma, no? Uno stile con cui concretizzare il Vangelo. Non siamo in grado di ripetere tutto quello che è nostro, che è stato nostro Signore Gesù Cristo. Ciascuno ripete in maniera carismatica, cioè usa un determinato stile nel vivere quella determinata porzione che ci riporta a nostro Signore Gesù Cristo e alla sua stessa esperienza di vita qui con noi. La missione, quindi fare la missione, e vedremo di che cosa si tratta, e il fine, la testimonianza e l'annuncio della propria fede. Questo è il fine, il governo e i modi di agire. Tutto questo finalizzato solo a disciplinare il modo di vivere insieme all'interno del movimento. Quindi disciplinare il modo di vivere insieme all'interno del movimento. Questa viene disciplinato, viene organizzato dallo Statuto Generale. Gli statuti quindi sono norme autonome. Autonome rispetto a che cosa? La legge canonica che stabilisce l'appartenenza alla Chiesa. Si tratta quindi di diritti particolari, cioè non sono validi per tutti, sono validi solo per l'associazione, no? Stabiliti dalle singole istituzioni, per questo concernono la Costituzione, la struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente. Devono essere approvate dalla Chiesa, perché sono realtà che sussistono all'interno della Chiesa. Quindi noi abbiamo queste due realtà che adesso conoscete molto bene, che sono gli statuti e i regolamenti, e questi qui vengono fuori dall'approvazione da parte della Chiesa. Vengono fatti dagli enti, dai movimenti, poi vengono sottoposti al vaglio dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica. Dopo 1 o 2 anni l'autorità ecclesiastica, se considera la validità degli statuti e dei regolamenti, dà la sua approvazione. Se no, niente da fare, bisogna rifare tutto. Norme particolari che riguardano l'associazione stessa sono i regolamenti. Se questi sono gli statuti generali, e spiegheremo perché sono generali, questi sono i regolamenti solo per i laici, questo. Noi come servi abbiamo i nostri regolamenti, le suore come serve hanno i loro regolamenti. Per rispondere quindi alla domanda su cosa sia la famiglia, dobbiamo analizzare gli statuti. Lo facciamo a partire dall'articolo 5. Riguarda i soci effettivi. I soci effettivi sono quelli, i membri, quelli che dopo un itinerario di formazione che dura diversi anni sentono la chiamata a fare parte integrante della realtà del movimento. Soci effettivi sono i religiosi servi del Cuore Immacolato di Maria, le religiose serve del Cuore Immacolato di Maria, la loro appartenenza decade con la dimissione dagli istituti religiosi medesimi. Una volta che noi facciamo la professione perpetua, diventiamo membri effettivi del movimento. Se uno dovesse lasciare l'istituto, Dio non voglia, ma succede, a quel punto c'è la dimissione dalla realtà della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. I fedeli laici, maggiorenni, sono ammessi come soci effettivi dopo la presentazione di una domanda scritta al presidente delle associazioni e alle condizioni previste dai regolamenti e vengono denominati figli e figlie del Cuore Immacolato di Maria. Fra poco capiremo cosa si tratta. Questi dovremmo associarli alla espressione membri laici del movimento. Composizione. I membri sono religiosi, servi, serve, figli e figlie del Cuore Immacolato di Maria. I servi e le serve sono membri in forza della loro appartenenza mediante la professione. I laici diventano membri dopo un cammino. La famiglia quindi è composta da religiosi servi, religiose serve. La volta scorsa non lo facevo. Religiosi servi, religiose serve e fedeli laici. Questo, se non sbaglio, oramai abbiamo capito. I fedeli laici, figli e figlie del Cuore Immacolato di Maria, sono quelli che hanno raggiunto l'apice della loro appartenenza, sono membri effettivi. Ma non sono solo questi. Adesso vedremo tra i laici chi è che appartiene alla famiglia in maniera diversificata. Questi sono i membri della famiglia. Questi osservano e vivono lo statuto generale, le regole e i regolamenti particolari e hanno uguali diritti e doveri nell'associazione. Quindi quei due lì che abbiamo visto, i figli e le figlie del Cuore Immacolato di Maria, lo devono osservare. Regole e regolamenti per i membri. Allora, adesso ci sta facendo vedere cosa sono i regolamenti per i servi. Sono le costituzioni e le norme nostre, come tutti gli istituti, anche noi abbiamo le nostre costituzioni e norme. Queste costituzioni e norme però sono fatte in maniera tale che rientri lo statuto generale. Allora, ora qui avete chiara una cosa. Questo, lo statuto generale, vale per i servi, le serve e i figli, vedete? Poi i regolamenti particolareggiati per i servi sono le costituzioni e le norme, che ovviamente si rifanno ad una vita religiosa e sacerdotale. Le serve, che anche loro hanno le loro costituzioni e norme, mentre invece per i laici è questo. Il regolamento si chiama regolamento, cioè i regolamenti dei laici sono regolamenti per le serve e per i servi, i regolamenti si chiamano costituzioni e norme. Direi questo in aderenza al come viene intesa all'interno della Chiesa la realtà che viene regolata per tutti gli istituti. Come le abbiamo noi, ce l'hanno i salesiani, le costituzioni e norme, ce l'hanno i francescani, loro le chiamano proprio regole, no? Vi ricordate la regola, no? Ecco. Regolamento è praticamente una realtà che si rifà a questa, solo che ha a che vedere con una realtà che è condivisa da tutti e nello Statuto Generale siamo tutti chiamati ad osservarlo. Modalità di appartenenza. Allora, prendiamo subito gli amici. Gli amici, vedremo poi nel dettaglio come si diventa amici, quali sono gli aspetti che regolano la vita degli amici e così via dicendo. Ma, come vedete, è un aspetto più ampio. Poi ci sono i collaboratori. I collaboratori, vedete, sono un gruppo un pochino più ristretto. Dagli amici passano, prima sono amici, poi decidono di aderire più profondamente alla realtà della famiglia e attraverso ciò che viene indicato nel regolamento, un periodo di formazione, discernimento e via dicendo, diventano collaboratori. Infine i membri. I membri chi sono? I membri sono appunto quelli effettivi. Stiamo parlando qui della realtà laicale. Noi, servi e serve, siamo già membri. Voi, laici, dovete passare da amici a collaboratori per diventare membri. C'è poi un'ultima realtà, i simpatizzanti, che vedete ruotano intorno al movimento, partecipano ai vari incontri, ma restano in attesa di perforare questo cerchio per poter poi entrare nella realtà, ma solo come amici. Amici, vedete, adesso lasciamo che si completi, sono questo gruppo qua di persone, ok? Poi gli amici cosa fanno? Gli amici, alcuni di questi sentono una chiamata particolare, vogliono entrare in maniera più determinante nel movimento. Allora, quelli che sentono questa chiamata, da amici, dopo l'itinerario di formazione, diventano collaboratori. Ma cioè, ci sono alcuni che non si accontentano di questa realtà e allora, ecco, dai collaboratori, vedete, vengono fuori la realtà dei membri, ovviamente, e questo è il massimo, e qui siamo a livello dei sacerdoti e delle suore. Partecipano alla famiglia poi, in maniera diversificata, i chierici diocesani. Chierici diocesani sarebbero i sacerdoti diocesani, quelli che sono a guida delle parrocchie, eccetera, eccetera. Possono entrare, fanno parte anche loro, quelli che vogliono ovviamente. I consacrati degli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, che sono altre forme di consacrazione all'interno della Chiesa. E poi altri fedeli che, come abbiamo visto, da simpatizzanti hanno anche, sono al vaglio, altre forme appunto di adesione, ovviamente sempre un po' marginale. Parliamo di quello che ci riguarda. Amici, chi sono sti amici? Questo qui è il numero del regolamento. Queste qui le ho presi pari pari dal regolamento. Abbiamo il PowerPoint e io le ho riportate, così che non dobbiamo avere tutti tra le mani il regolamento, ma leggiamo ciò che ci interessa. Si denominano amici quei fedeli laici cattolici che, attratti a conoscere e vivere il carisma della famiglia del cuore immacolato di Maria, seguono il cammino formativo in vista della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Potreste essere identificati alcuni di voi, quelli che vorranno aderire alla realtà. Gli amici, attenti, devono condurre una regolare vita cristiana e in tal senso sono esclusi divorziati risposati, non i divorziati, i divorziati risposati, i conviventi e quanti sono iscritti ad associazioni che tramano contro la Chiesa Cattolica. Qui sono riportati il codice di diritto canonico e le dichiarazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede dell'81, 85 e poi 83, ma ce ne sarebbero anche altre, che appunto manifestano come ad esempio la massoneria, che è un'associazione che trama contro la Chiesa, esclude dall'appartenenza alla famiglia del cuore immacolato di Maria. Devono inoltre professare lealmente e pienamente le verità di fede. Questo è fondamentale. Se qualcuno ha dei problemi, nel senso che non se la sente di professare una verità di fede, non può far parte della famiglia del cuore immacolato. Ad esempio, chi nega la presenza reale dell'Eucaristia, di Gesù nell'Eucaristia, no? Non può fare. Oppure chi dice, ma io penso che nel confessionale il sacerdote, sto dicendo facendo degli esempi, non confessa, no? Quindi io posso farlo tranquillamente a tu per tu, non ho bisogno. Essere uniti al Santo Padre, ai Vescovi e docili al Magistero della Chiesa, ai Vescovi, anche questo è importante. Là dove noi siamo presenti e viviamo una realtà di piena comunione con l'esperienza diocesana. Siamo inseriti. Il numero 56 dice, agli amici, durante l'anno pastorale viene offerto il seguente cammino formativo iniziale. Probabilmente, a partire da ottobre, ecco che cosa faremo. un ritiro mensile insieme ai collaboratori e membri, se ci sono, qua non ci sono, quindi solo amici. Poi un incontro mensile di formazione di base cristiana della durata di un'ora. La modalità noi qui non la possiamo realizzare come in effetti, perché a dir la verità quest'ora va divisa in questo modo. Il sacerdote o il laico, insomma dipende dalla preparazione del laico, di solito è sempre il sacerdote, tiene la conferenza di una mezz'ora. Le donne insieme alla suora, gli uomini insieme al sacerdote, si riuniscono per dialogare intorno a quello che è stato presentato da parte del relatore, del conferenziere, eccetera. E vi posso assicurare che là dove succede questo, il motivo è semplice, vedete, il motivo è di carattere psicologico. Non è vero che uomini e donne sono liberi di parlare se nella stessa sala le donne, se ci sono le donne o ci sono gli uomini per i rispettivi sessi. Se ci sono solo le donne si sentono libere di dire tutto. Se ci sono solo uomini, anche gli uomini si sentono liberi di dire tutto. Al termine poi di questo momento ci si rincontra insieme e si mettono insieme le varie determinazioni che sono avvenute all'interno di questo dialogo. Ovvio che questo avviene non in tutte le parti, ma in gran parte delle nostre sedi locali, che oramai esistono da tanti anni e portano dei frutti abbondanti. Perché? Perché sentire la conferenza, ovviamente non di un'ora, di mezz'ora, noi stiamo facendo qualcosa che è eretico. Padre Gino, il nostro fondatore, se fosse qua, mi prenderebbe per le orecchie e me le staccherebbe tutte e due. Però io gli direi, ma come posso fare? Diversamente non si può fare. Allora a quel punto me le riattaccherebbe. No? Perché non si può fare diversamente, se non così. Però pensate, invece che stare ad ascoltare per un'ora, attenti, mezz'ora, quindi condensare, un momento più breve di attenzione e poi la condivisione. Ma la condivisione con persone con le quali io mi posso aprire tranquillamente. E non è valido solo per i giovani, posso assicurare che anche per gli adulti, perché più volte io ho dovuto fare la condivisione anche con le donne, quindi ho sentito e me l'hanno confidato anche loro. Preghiera e sacramenti. Ogni amico sarà introdotto gradualmente alla preghiera quotidiana. Questo è interessante perché la Novo Millennio in Eunte, all'inizio del nuovo millennio, vediamo se riusciamo, quello che dice il Santo Padre Giovanni Paolo II, vediamo se riesco a trovare il testo, ce l'ho tra le mani. Certo, alla preghiera sono in particolare chiamati quei fedeli che hanno avuto il dono della vocazione ad una vita di speciale consacrazione. Questa li rende per sua natura più disponibili all'esperienza contemplativa. Infatti io sono un grande contemplativo. Orca. No? All'esperienza contemplativa. Ed è importante che essi la coltivino con generoso impegno. Ma ci si sbaglierebbe a pensare che i comuni cristiani si possano accontentare di una preghiera superficiale, incapace di riempire la loro vita. Specie di fronte alle numerose prove che il mondo d'oggi pone alla fede, essi sarebbero non solo cristiani mediocri, ma cristiani a rischio. Memorizzate, sono parole molto interessanti. Correrebbero infatti il rischio insidioso di vedere progressivamente affievolita la loro fede e magari finirebbero per cedere al fascino di surrogati, accogliendo proposte religiose alternative e indulgendo persino alle forme stravaganti della superstizione. 2001, San Giovanni Paolo II, e ha perfettamente ragione. Ora, il cammino. Dopo l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, aver seguito per almeno un anno il periodo formativo, l'amico che desidera proseguire il suo cammino, quale collaboratore, quindi se un amico volesse diventare collaboratore, dopo aver avuto un colloquio con il coordinatore religioso della sede locale, che qui ancora non è sorta, vedremo di che cosa si tratta, chiesto benedetto coordinatore religioso, in cui ha svolto la sua formazione, potrà fare domanda scritta al presidente regionale della famiglia. Sono pensati per quando ci sarà un grande sviluppo. Ora, questa divisione regionale c'è, ma non c'è ancora la costituzione del governo regionale. Per cui, a questo punto, spetterebbe al presidente generale della famiglia. Questi, col consenso del Consiglio regionale, si pronuncerà accogliendo, differendo, rifiutando la domanda stessa, che sarà corredata da un breve giudizio scritto dei coordinatori locali. Quindi, vedete, è tutto un modo di procedere tipico dei movimenti. Un amico che sia membro attivo di altri movimenti, associazioni, gruppi ecclesiali, può presentare domanda di cui l'articolo precedente. L'ammissione come collaboratore subordinata alle dimissioni dall'appartenenza alle citate realtà ecclesiali. Cioè, se un amico vuole diventare collaboratore, non può far parte di altri movimenti, altrimenti rimane amico, si può rimanere amico per tutta la vita. Gli amici possono liberamente interrompere in qualsiasi momento il loro legame con la famiglia, per qualsiasi motivo, così come la famiglia potrà interrompere tale rapporto per giusta causa. Guardate che questa libertà è solo a livello di amico. Per coordinatore e per membro le cose un pochino si complicano, mentre invece, come vedete, uno è libero. Entro, sperimento che non è dato per me, esco. Oppure entro, nascondendo qualcosa, si accorgono e allora mi possono espellere. Avete capito? Ecco, bravi. Apostolate, finalità generali della famiglia del cuore immacolato di Maria. Leggiamo e commentiamo i punti indicati di seguito dello statuto e del regolamento. Lo statuto all'articolo 4, c'è anche la pagina 22 dello statuto indicata. L'associazione famiglia del cuore immacolato di Maria, nel perseguire i fini supremo, il fine supremo della famiglia del cuore immacolato di Maria è la gloria di Dio, Mentre invece quello specifico è ristabilire ogni cosa in Cristo attraverso il cuore immacolato di Maria. Questo è il fine specifico. Quindi per fare questo, per dare gloria a Dio, per ristabilire la fede negli uomini attraverso l'azione, la modalità, lo stile del cuore immacolato di Maria, che cosa promuovono nel popolo di Dio? La famiglia, tutti quindi, servi, serve e laici, serve, serve e figli. Un rinnovato spirito di preghiera, privilegiando la recita del Santo Rosario per condurre ad un'autentica conversione di vita. Poi, la vita sacramentale, in special modo la frequenza ai sacramenti dell'Eucaristia, della riconciliazione, promuovendo l'adorazione eucaristica. Quindi si diventerà anche come laici esperti di questo e capaci, tra l'altro, data la propria esperienza personale, di comunicarla ad altri laici. Un'autentica devozione alla Madonna e la consacrazione al cuore immacolato di Maria al fine di cooperare al suo trionfo. Ma io mi sono già consacrato. Bene, la realtà della famiglia del cuore immacolato di Maria ti aiuta a viverlo ogni giorno questa consacrazione. La fedeltà al Romano Pontefice e al Magistero della Chiesa, la diffusione e la difesa delle verità di fede, con una particolare attenzione agli errori del tempo. Quindi qui ci rientra tutto, io l'avevo già detto, il nostro fondatore un giorno disse, eravamo ancora studenti, eravamo in formazione, guardate ragazzi, bisogna servirsi di tutto quello che la tecnologia mette a nostra disposizione per annunciare il Vangelo, per riportare Dio nel cuore, nelle anime di tanti uomini che lo hanno rifiutato perché non lo conoscono. Se dovessero inventare un aereo, un elicottero che fosse in grado di proiettare verso la terra immagini sacre oppure conferenze oppure film particolarmente edificanti che potrebbero, noi dobbiamo averli. Avete capito perché abbiamo questa realtà qua? Avete capito quello è lo spirito che muove? La diffusione e la difesa delle verità di fede con tutti i mezzi tecnologici a nostra disposizione. Questo per il momento siamo noi a farlo, ma un giorno, chiaramente, ad esempio lui che è un esperto in computer, potrebbe tranquillamente dedicarsi a questo, come altri, no? Ovvio. Quindi, i sacerdoti finalmente faranno solo i sacerdoti. Preghiera. Celebrazione dell'Eucaristia e poi due cose fondamentali, confessione e direzione spirituale. Se i sacerdoti hanno il tempo per fare questo, garantiscono una piena fedeltà alla loro vocazione e una grande fecondità spirituale nel popolo di Dio. Ma perché i sacerdoti facciano questo, è necessaria la componente laicale che operi laddove il sacerdote può tranquillamente delegare. Avete capito? La riparazione è la vita di preghiera. Urca, urca, urca. Dughele, che sta quella? Allora, qui, qui siamo al cuore del messaggio di Fatima. Chi è che all'appartenente alla famiglia del cuore immacolato di Maria? È colui che guarda i pastorelli di Fatima e cerca di imitarne la vita. Quindi, per noi, la riparazione è al centro della nostra spiritualità. Riparare, in che modo? Beh, adesso poi faremo vedere le modalità per procedere alla riparazione. Innanzitutto, significato del concetto di riparazione. Con la riparazione i fedeli cristiani espiano non solo con le preghiere, ma anche con le opere, le colpe di loro stessi e della società contratte attraverso il peccato individuale e sociale. Espiare richiama l'idea di una sofferenza inflitta o accettata per scontare una pena dovuta ad una colpa. Ho rubato la marmellata, io ho rotto tutto il vaso. La mamma è tornata a casa e mi dice: questa marmellata non era per te, era per altri. E tu guarda che guai ha compiuto. Devo riparare, se amo la mia mamma, in qualche modo, no? Cercando di risanare quella ferita che io ho procurato con questa marachella. Detto questo, ma altro che quello facevo. Nel linguaggio biblico, espiare significa purificare dal peccato. Questo è fondamentale. Sentite, nel linguaggio biblico significa purificare dal peccato. Sapete che ci sono molti che dicono: si sta preparando un castigo terribile. Certo, ma come mai non avviene il terribile, questo castigo? Perché c'è gente che spia. Con le modalità quali? Quelle che vedremo qua. Che sono semplici, non devi fare niente. Solamente accorgerti che ce le hai a portata di mano. E con la tua libertà dare valore a queste realtà in modo che siano realmente espiatrici. Quindi, nel linguaggio biblico, espiare significa purificare dal peccato, quindi rendere Dio propizio verso l'uomo e l'uomo gradito a Dio. Sapete che Giovanni Paolo II, nel ritornare da Fatima, disse un'espressione che ha fatto tremare tutto il mondo. Pare che Dio si sia stancato dell'uomo e gli stia voltando la faccia. È fondamentale quest'opera qua. Questa è l'opera che salva l'umanità. E d'altronde Gesù non ha fatto che espiare le nostre colpe per poterci ammettere al paradiso. Quindi l'opera espiatrice, non solo con le preghiere, ma anche con le opere, le colpe di loro stessi e della società, contratte attraverso il peccato individuale e sociale. La riparazione è anzitutto un dovere di giustizia e d'amore, di giustizia, per espiare l'offesa rivolta a Dio con le nostre colpe e ristabilire con la penitenza l'ordine violato. Quando tu fai un peccato grave, tu rompi l'equilibrio nel rapporto, tuo rapporto con Dio, nel tuo rapporto con il mondo e nel tuo rapporto con te stesso. E tu immetti del male nel mondo che va a cadere su tutti. Quindi giustizia di amore per patire insieme con Cristo e la sua Santa Madre secondo la nostra pochezza. Allora la riparazione diventa un rispondere all'amore di Gesù e di Maria con il sacrificio di se stessi per prolungare l'elogio e il sostegno che lo stesso Gesù chiede agli apostoli nel Getsemani e il conforto che in questa agonia gli portò l'angelo mandato dal Padre. Il dovere della riparazione incombe su tutto il genere umano, perché tranne la Vergine Maria non c'è nessun uomo che non abbia peccati da espiare, ma la Madonna e Gesù hanno espiato nonostante fossero innocenti. Quanto sono grandi. Questo senso del peccato è negato dalla mentalità moderna, che riprendendo l'antica eresia pelagiana, che diceva che l'uomo è buono in se stesso. Per essere buono l'uomo non ha bisogno della grazia di Dio. Sant'Agostino si è arrabbiato, ha scritto dei libri infuocati contro Pelagio. E Pelagio finalmente è stato riconosciuto eretico. Vescovo, considera la natura umana del tutto buona, ignora il peccato originale È una mentalità che urta però contro il mistero del male presente nella storia e contro la saggezza antica di tutti i popoli che fin dai primordi riconobbero in qualche modo, certo imperfetto e talora deviato, la necessità di espiare le loro colpe con i sacrifici. Si fanno i sacrifici per questo, perché l'uomo è consapevole di portare una colpa, quindi di aver leso una qualcosa che era integra prima della colpa, e quindi espiando vuole ridare integrità a ciò che lui ha leso. Atteggiamenti personali e sacrifici. Una serie di esempi su come riparare in modo concreto. L'accettazione prima rassegnata, poi cordiale e gioiosa di tutte le croci che la provvidenza vorrà mandarci. Va bene, quando arriva una croce ci vuole questo atteggiamento. Sopportare con serenità le contrarietà che sorgono sul nostro cammino. A volte sarà una parola sgradevole, irritante, molesta, altre volte un sorriso ironico, un disprezzo, una contraddizione, un'esclusione, una mancanza di considerazione, altre volte ancora sarà un'incomprensione, un rimprovero, un rifiuto, una mancanza di attenzione, una dimenticanza, un'ingratitudine, eccetera. È necessario allora saper sopportare, offrire a Dio il nostro sacrificio e lasciar perdere. Poi, il fedele adempimento dei doveri del nostro Stato in spirito di penitenza e di riparazione. Ora, i doveri del nostro Stato sono per noi la chiara espressione della volontà di Dio. Adempierli il più perfettamente possibile, dunque un offrire a Dio il sacrificio più perfetto. Essere marito, essere moglie. L'olocausto perfetto, questo è l'olocausto perpetuo, perché questi doveri ci stringono dalla mattina alla sera. Quante occasioni si presentano ai padri e alle madri di famiglia che servono tutti i doveri di spose, di educatori, anche di educatori, a volte i ragazzi, i figli, insomma, fanno un po' soffrire, no? A Dio che servono grandemente a purificare le loro anime. Tutto sta nell'adempiere questi doveri cristianamente, valorosamente, per Dio, in spirito di riparazione e di penitenza. La penitenza di non seguire la moda attuale. Santa Giacinta ricoverata a Lisbona, e lei disse queste cose, che sono state poi conservate da madre Godigno, no? Che era colei a quale lei si confidava. Sapete che Giacinta, prima di morire, ha lasciato Fatima, a Giustrel, la famiglia, e da sola è stata portata lì a Lisbona. E aveva la pleurite purulenta, un buco qua, un buco. Chiaro, mai si è lamentata. Ma lei lì ha avuto diverse visioni della Madonna, la quale a questa bambina di 10 anni ha detto tante cose. I peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne. E madre Godigno dice, domanda a lei, ma quali sono i peccati della carne? Pensando che fossero i peccati di gola. Sono quelli, i peccati impuri, quelli contro il sesto comandamento. Una bambina di 10 anni che non aveva neanche istruzione. Verranno mode che offenderanno molto Gesù. Le persone che servono Dio non devono seguire la moda. Gesù è sempre lo stesso. Sono parole di Giacinta, eh? Gli uomini si perdono perché non pensano alla morte di Gesù e non fanno penitenza. La penitenza del lavoro, rivestirlo di carità così da presentarlo al Signore come una preghiera. Il sacrificio della gola. Offrire qualche piccolo piacere nell'alimentazione in modo da non sono intollerante a tutto, non danneggiare le forze fisiche delle quali abbiamo bisogno per poter lavorare. La penitenza del distacco dai beni della terra, distacco dall'eccessivo affetto ai beni della terra. La penitenza dei piccoli sacrifici, recitare la nostra preghiera con fede e attenzione, alzarsi prima per partecipare alla Santa Messa quotidiana, chi può farlo, disporre di qualche minuto per recitare il rosario, anche questa è penitenza, spegnere qualche volta la radio o la televisione, nell'abbigliamento non lamentarci per il freddo o per il caldo, vestire con decenza e modestia senza diventare schiavi dell'ultimo grido della moda. Avete capito? Queste sono cose concrete, eh? E che si possono, non è che uno deve fare tutte, no? Però bisogna farle. E se tu le fai, vivi bene il tuo battesimo. Se tu non le fai, zoppicherai. Lo stile di preghiera. C'è Padre Luigi per caso, allora sono tranquillo, posso dirlo. Entrando in chiesa, genuflessione, comunione spirituale, preghiera dell'angelo, queste qui sono presenti qua, nel regolamento ci sono tutte le preghiere che vogliamo. Come si sta in chiesa? Preparazione, arrivare in anticipo per raccogliersi. Tu non stai partecipando ad una conferenza, tu stai partecipando alla venuta di Dio sull'altare che entrerà in comunione piena con il tuo spirito. Urca! Silenzio! Non si chiacchiera in chiesa, ma fuori! Saltiamo. Partecipazione alla liturgia, rispondere, inginocchiarsi quando ci si deve inginocchiare. Cantare quando si deve cantare seguendo gli altri. Vabbè, insomma, uno cerca di fare, poi se non ci riesce, il Signore vede, Dio provvede, Dio vede e provvede nei diversi momenti. Modo di ricevere la comunione. Ecco, qui io non lo so. Questo qua è importante, perché è importante? Chiaro che uno è libero, no? Se tu la vuoi ricevere sulle mani, sei libero di farlo. Però pensa, lo vedi il sacerdote che cosa fa sull'altare? Ha un affare di metallo che si chiama patena, che significa piccolo piatto di metallo. E tutti i frammenti si raccolgono lì e poi purifica. Avete visto che purifica? E quando tu la ricevi nelle mani, possibile che non vada a finire qualche frammento nelle tue mani? Se poi ce le hai addirittura sudate? Allora, si richiede una sorta di attenzione in questo senso, no? Non perché non la diamo la comunione, ma proponiamo questa attenzione. Perché purtroppo, soprattutto quando hai le mani sudate, capite? Io so che sto dicendo qualcosa che vi scandalizza. La preghiera personale del laico della famiglia del cuore immacolato di Maria. Preghiere del mattino sono consigliate. E l'Angelus, Signore, rendimi ogni giorno strumento delle tue mani. E via dicendo, Pater, Ave, Gloria, Agnello di Dio, Eterno Riposo. Tutte lì si trovano. Durante il giorno, Santo Rosario, la visita al Santissimo Sacramento, chi può farlo, no? Chiaro che sono delle proposte. Per gli amici, ma se tu diventi collaboratore, membro, poi lo devi vivere e sei costretto a farlo come lo faccio io, eh? Atto di dolore, Pater Ave Gloria, Angelo di Dio, Eterno Riposo. Però tu vedi adesso qui, tu sai cosa devi fare. Ma cosa faccio io al mattino? Eccolo qua. Ma cosa faccio durante il giorno? Eccolo qua. Cosa faccio alla sera? Eccolo qua. Il primo sabato del mese, coltivare almeno in quella circostanza la confessione e la confessione con una preparazione attraverso l'esame di coscienza, una frequenza periodica almeno mensile, saper distinguere confessione e direzione spirituale. Puoi avere diversi confessori, ma un solo direttore spirituale. Vita di famiglia. Io vado avanti perché queste cose qui sono molto dense, poi se ci saranno delle domande cercate di memorizzarle. La comunione tra i membri della famiglia del cuore immacolato di Maria, se si chiama famiglia, gli atteggiamenti che costruiscono la comunione e quelli che la distruggono, il cristiano davanti alla capacità e incapacità di perdonare, le virtù da vivere nella famiglia, accoglienza, fiducia, attenzione, dialogo, sincerità, amicizia, fraternità. Potrebbe essere questo, no? Una sorta di esame di coscienza. Poi, difetti da superare. Il cancro del rispetto umano, ma non so se quando devo dire qualcosa al padre, non ho rispetto umano, glielo dico tranquillo. La gelosia e l'invidia. Adesso vediamo un altro aspetto. Abbiamo visto quello che è più interessante, ora una carrellata veloce, torna all'organizzazione territoriale, è divisa in diverse regioni, c'è la regione del Triveneto, Veneto e Friuli Venezia Giulia ad esempio, no? Poi alle regioni appartengono i membri che risiedono nel suo territorio, religiosi. Questo, quando ci sono queste realtà, religiosi servi, religiose serve e laici figli e figlie, allora si può parlare di regione. Per il momento questo è il Genò, è tutto in fieri perché è molto recente, 2005 questa realtà, quindi sta crescendo. Organizzazione locale, ecco che come si gestisce: c'è una comunità religiosa, quella dei servi, poi ci sa anche quella delle serve, chiaro, no? Perché la famiglia si costruisce con tutte queste realtà, serve e servi e figli e figlie nella sede locale. Allora sì, abbiamo un'organizzazione locale completa. Governo centrale. Chi è il presidente generale? È il ministro generale dei servi del Cuore Immacolato di Maria, padre Luigi Luciano. Quando ha i tacchi è così. È grande, grande, è un grande. Poi c'è nel Consiglio generale vicepresidente, che sarà un servo, la consigliera, la madre generale, cioè la generale delle serve, una consigliera serva, e poi consigliere figlio e figlio. Attualmente è così. Esiste già il governo centrale che procede in questo modo. Poi, organi di governo e coordinamento. Oltre al governo centrale vi è il governo regionale, che ancora non è preparato, il coordinamento locale, che è fatto solamente attraverso il referente, segretario ed economo, laico, poi il coordinatore religioso e là dove c'è anche una coordinatrice religiosa. Qua ci sarà il coordinatore religioso, referente laico, il segretario e l'economo. Questi tre dovremmo poi nominarli tra coloro che avranno fatto l'atto di consacrazione. L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno e possono partecipare tutti. Si discutono alcune cose. Il segretariato generale è presieduto da una suora, Suor Caterina Gatti, si trova a Roma, e lei gestisce insieme ad alcune consorelle che sono collaboratrici il segretariato generale. Governo regionale, quando ci sarà, governa e conduce l'attività, ci sarà un presidente, come vedete sempre due servi, due serve e due figli. Coordinamento locale, e qui ci siamo un po' noi. È preposto alla conduzione della sede locale. Cerchiamo di fare, di rimanere, di diventare avvezzi a questa parola, sede locale. Noi la faremo sorgere quando ci saranno delle consacrazioni. Se qualcuno vorrà consacrarsi, quando ci sarà la consacrazione, paffete, avremo costituito a Monte Grisa la sede locale della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Ci sarà un coordinatore laico che invece sarà il referente, perché non ci sono ancora i figli. Il coordinatore religioso c'è, quella religiosa non c'è, verranno periodicamente. Poi ci saranno invece che questi un segretario e un economo, perché è, come dire, in fieri. Quando ci saranno i figli, figli e figlie del Cuore Immacolato di Maria, allora tutto questo si realizzerà. Pace e bene. Domande?